Comunque direi di incominciare. Intanto diamo, do la parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Zanni,
Sì.
Goldoni, Nascimbeni, Guerzoni Paola, Leoni Linda, Goldoni Alice, Brevidieri Fabio, no, Codeluppi Lella, Camellini Matteo, dov'è? L'ho visto, ah ecco, Righi Marcello, no, Ferri, Silvia, Gasparini Vanni, Cammarata, Uberti, Setti, Pietri, Setti c'è, ho visto, Rossi, dov'è? Qua, ah, ok.
Bene.
Beh,
Sì,
aspetta che
dopo sì.
registra
Ma c'è
registra.
quello. Dunque, do di nuovo la parola alla dottoressa Rocchi per la lettura dei verbali della seduta precedente e poi.
Allora, approvazione verbale seduta precedente del 3 marzo. Allora, approvazione verbale seduta voto precedente, voto unanime. Patto parasociale sottoscritto il 10-11-2009 tra i comuni soci di Aima e Gedera. Approvazione di addendum, 9 voti a favore, 4 contrari, Cammarata, Pietri, Rossi e Setti. Piano strategico per l'ottimizzazione e la gestionale e la valorizzazione dei beni immobili. Voti favorevoli 9, 4 contrari, Cammarata, Pietri, Rossi e Setti. Verifica qualità e quantità delle aree edificabili da cedere. Voti favorevoli 9, 4, Cammarata, Pietri, Rossi e Setti. Variazione al regolamento per la disciplina dell'IMU. Voti favorevoli 11, 1 contrario, Cammarata, 3 astenuti, Pietri, Rossi e Setti. Approvazione aliquote IMU, voto favorevole unanime. Approvazione del regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili TASI. Voto favorevole 11, 1 contrario, Cammarata, 3 astenuti, Pietri, Rossi e Setti. Approvazione aliquote tributo per i servizi indivisibili TASI, voto favorevole unanime. Bilancio di previsione anno 2014, servizio a domanda individuale. Approvazione tasse di copertura, voto favorevole 11, 4 contrari, Cammarata, Pietri, Rossi e Setti. Approvazione bilancio previsione 2014, voto favorevole 11, 3 contrari, Cammarata, Pietri e Setti.
Bene, mettiamo in votazione il verbale così come letto, chi è a favore? Bene, direi all'unanimità. Bene, io passerei subito al primo giorno, all'ordine del giorno, che è la relazione sulle attività dei servizi di polizia locale 2013, anno 2013, che di fatto, sì, anno 2013, do direttamente la parola all'assessore Leoni, poi eventualmente poi faccio.
Sì, stasera, come annualmente abbiamo l'abitudine di fare, il comandante dell'Unione e il comandante territoriale faranno la presentazione di quella che è stata l'attività annuale della Polizia Municipale, in particolare sul territorio di Campo Gagliano. Io ne approfitto dell'occasione, perché poi ci penseranno loro a parlare nello specifico dell'attività, per fare due ringraziamenti ufficiali, anche perché insomma stasera è una serata particolare, quindi è giusto fare questi ringraziamenti e sono anche molto sentiti da parte mia, ma credo di parlare a nome di tutto il Consiglio. Il primo è per tutta l'attività svolta durante il terremoto e durante il post-terremoto. Il secondo è perché i vigili, nell'attività dei vigili, è anche compresa un'attività di tutoraggio e d'aiuto rispetto a quella che è l'attività degli assistenti civici, che nel nostro comune sono un gruppo nutrito, che si sono nutriti negli anni. Ne approfitto stasera per ringraziare il primo assistente civico, un assistente civico, una persona molto importante per questa attività, che è venuta a mancare da poco, ed è Enos Bertesi, che è stato il primo assistente civico, una persona molto disponibile. Credo che in questa sede sia opportuno ricordarla, non solo per l'attività svolta, ma anche per lo spirito di servizio civico che da questi banchi e in tutta la popolazione dovrebbe essere d'esempio. Io ho finito.
Direi di dare subito la parola al comandante Tinti, direi, poi dopo.
Ringrazio il sindaco e il consiglio comunale, l'assessore Leoni, per averci invitato questa sera. Per noi, la presentazione dei dati di un anno è sempre un momento importante. È vero che sono tanti numeri, ma questi numeri ci permettono di, illustrarvi anche qual è in realtà la nostra attività quotidiana. Spesso ci legano il nostro ruolo a quelli di coloro che fanno solo le multe, in realtà, più passa il tempo, più questa diventa un'attività pur sempre importante, ma sempre più spesso marginale. Quindi per noi questo è un momento importante. Pensavamo di strutturare la presentazione in questo modo: una carrellata sui dati in generale della Polizia Municipale relativi all'Unione. Poi passerò la parola a Marco Lugli, il responsabile della territoriale di Campo Gagliano, che vi parlerà espressamente dei dati e dell'attività svolta a Campo Gagliano, e poi mi ritaglierei qualche minuto alla fine per raccontarvi un po' che cosa ha fatto la Polizia Municipale durante il terremoto. Dopo il terremoto noi non abbiamo più avuto occasione di vederci in Consiglio Comunale, quindi di fare un po' il punto della situazione, e penso che questa possa essere l'occasione giusta. Speriamo di non tediarvi troppo, cerchiamo di essere rapidi nella illustrazione. Intanto partiamo dalla dotazione organica. Beh, quest'anno, al 31-12, insomma, eravamo 106, di cui 98 in divisa. Io penso che sia veramente un numero importante, soprattutto se pensiamo che nel 2011, quindi veramente poco tempo fa, eravamo 10 di meno. Quindi è stata rimpinguata la pianta organica. Abbiamo sostituito chi se n'è andato per pensionamento, chi se n'è andato per mobilità. E quindi diciamo che ci avviciniamo veramente alla dotazione organica completa, anche se due operatori sono a tempo determinato assunti grazie ai fondi per il terremoto. Una nota, giusto, siamo in una sede politica, quindi insomma gli abitanti dell'Unione sono 105.000, e quindi facendo la proporzione prevista dalla legge regionale 1 a 1.000 ci sarebbe posto per altri 7 operatori della Polizia Municipale. Quindi se pensate di allargare la dotazione organica e di darcene qualcuno in più, insomma lo spazio anche dal punto di vista normativo ci sarebbe. Formazione, io penso che sia una delle cose più importanti del nostro mestiere. Noi abbiamo cercato di lavorare su alcuni fronti perché i soldi per la formazione sono sempre di meno, quindi ci siamo organizzati facendo delle giornate di studio all'interno del comando, cioè sfruttando le competenze degli operatori, dei commissari, dei graduati che abbiamo all'interno del comando. Quindi abbiamo fatto giornate di studio sugli ASO, sui TSO, sull'aggiornamento, le modifiche al codice della strada, sulle patenti, i velocipedi. Poi ovviamente non ci siamo potuti sottrarre alla parte di formazione obbligatoria, quella che riguarda il tiro a segno. Noi tutti portiamo l'arma e quindi per poter assegnare l'arma abbiamo bisogno di sostenere due prove pratiche durante tutto l'anno. Poi abbiamo fatto corsi sulla sicurezza sul lavoro, e infine una grossa parte di ore spese per la formazione è quella che riguarda il corso neoassunti. In Emilia-Romagna, per poter regolarmente lavorare, una volta che si è state assunti, è necessario fare un corso di formazione che dura 250 ore. Noi quest'anno abbiamo mandato 5 operatori. Poi abbiamo partecipato a altri corsi, altri convegni, e una novità di quest'anno è stata una proposta che ci ha fatto una ditta, gratuitamente peraltro, perché è la stessa ditta che ci offre i prontuari che noi utilizziamo sulla strada. Abbiamo utilizzato una diretta streaming, e questo ovviamente ci ha consentito di risparmiare soldi in trasferte, tempo, perché siamo riusciti a farlo direttamente nel nostro comando, e quindi siamo riusciti a far partecipare 37 operatori, cosa che sarebbe stata sicuramente impossibile se avessimo utilizzato la formazione tradizionale. Quindi auspichiamo che insomma questo nuovo modo di fare formazione possa prendere piede sempre di più. Veicoli controllati. Allora, la Polizia Municipale non fa solo multe, ma fa anche prevenzione, e quando controlli i veicoli, quando li vedete sulla strada con la palettina, bene, facciamo anche prevenzione. Abbiamo controllato, quindi abbiamo fermato 18.427 veicoli, di cui quasi 2.000 sul territorio di Campo Gagliano. Un'altra attività che ritengo fondamentale, è l'aver sottoposto a pretest quasi 12.000 persone. Cosa vuol dire sottoporli a pretest? Vuol dire provare con uno strumento che assomiglia, la chiamiamo volgarmente la banana, una pila, sembra, gialla, dove i conducenti vengono invitati a soffiare e se si accende la lucina rossa vengono successivamente sottoposti all'etilometro. Quindi abbiamo controllato 12.000 persone e vedrete che devo dire che in queste zone, tutto sommato, se non ricordo male, le denunce poi per guida in stato di ebbrezza sono state una sessantina, a fronte veramente di tanti, tanti, tanti controlli. Una delle campagne di sicurezza dello scorso anno, peraltro riprese dal 2012, era anche quella della tutela dei ciclisti e del controllo dei velocipedi. Abbiamo controllato anche 774 biciclette. Guardate che questo è un controllo complicato, perché sono di solito le persone anziane, sono di solito le persone straniere che magari non conoscono le nostre regole e molti danno per scontato che qui in bicicletta si possa fare quello che uno vuole. In realtà la bicicletta è un veicolo al pari dell'automobile, quindi bisogna rispettare i cartelli stradali, non si può andare contromano in bicicletta, occorre mettersi il giubbino rifrangente, è obbligatorio utilizzare le piste ciclabili qualora queste siano presenti. E quindi è un'attività che accanto a quella sanzionatoria stiamo cercando di effettuare dei corsi di formazione rivolti agli stranieri, rivolti anche agli adulti, proprio per spiegargli quali sono le regole per girare in bicicletta. Campagne di sicurezza, vi dicevo, lo scorso anno ci siamo concentrati sui velocipedi, sulla circolazione dei pedoni, anche in questo caso importante. Guardate, l'anno scorso su 7 incidenti stradali e mortali che abbiamo rilevato, di cui 2 malori, e quindi sono avvenuti in realtà in auto, ma non si tratta di incidenti stradali nel senso vero della parola, 3 però erano pedoni che sono stati uccisi sulle strisce pedonali. Quindi la polizia municipale, nonostante anche questo tipo di controlli siano veramente complicati, perché mettersi nei pressi degli attraversamenti pedonali significa che tutti danno la precedenza ai pedoni, ovviamente quando non ci vedono fanno un po' quello che gli pare. Quando parlo di campagne di sicurezza stradale, non solo non abbiamo sanzionato chi non rispetta le strisce pedonali, ma abbiamo anche sanzionato chi sostava nei pressi delle strisce pedonali o sulle strisce pedonali, perché sicuramente questo è un modo per mettere un po' in pericolo il pedone. L'altra campagna che abbiamo portato avanti è quella dei bambini, del trasporto dei veicoli a bordo, sia dei velocipedi che degli autoveicoli. Campagna che, devo dire, comincia a portare qualche frutto. Sono stati veramente tantissimi i controlli che abbiamo fatto. Abbiamo fatto anche sul territorio di Campo Gagliano, uno proprio anche l'altra sera, 2 incontri con la Croce Rossa, dove mentre abbiamo approfittato, ci siamo fatti invitare, mentre loro parlavano del soccorso pediatrico, noi ci siamo occupati della parte relativa al trasporto dei bambini a bordo. Questo perché anche in questo caso spesso l'ignoranza, la non conoscenza porta a violare le norme appunto del codice della strada. Ecco, comportamento dei conducenti di biciclette. Qua vi ho indicato qualche sanzione che abbiamo elevato. Sono state 247 rispetto ai 122 dello scorso anno. Guardate, qua abbiamo paragonato il 2012, ma voi capite che il 2012 è stato un anno particolare, per cui insomma il paragone con l'anno precedente tutto sommato non è così significativo. Però le violazioni principali, intanto, è, come vi dicevo, l'omesso transito sulla pista ciclabile, cioè c'è la pista ciclabile ma la gente non la usa, la mancanza di luci, anche questo è veramente un comportamento molto molto pericoloso. Poi, se non vedo male, l'omessa precedenza, ecco, questi sicuramente sono violazioni che abbiamo fatto durante gli incidenti stradali. Poi i dati restano a vostra disposizione, ovviamente saranno pubblicati anche sul sito, quindi se li vorrete approfondire. Ecco, per la circolazione dei pedoni sono state 73 le sanzioni per chi non ha dato la precedenza ai pedoni, sanzioni difficili da accertare, però io penso che rispetto a tanti altri comandi di polizia municipale che non affrontano neanche il problema, noi ce la stiamo mettendo tutti, noi ce la stiamo mettendo davvero tutta. 249 sono state le sanzioni ai genitori che non avevano allacciato oppure avevano utilizzato in modo non conforme i sistemi di trattenuta per i bambini. Sinistri stradali, vi ho anticipato che gli incidenti mortali sono stati 7 lo scorso anno e vi ho indicato nella slide come, perché siamo arrivati alle campagne di sicurezza legate ai ciclisti e ai pedoni. Come potete vedere, la maggior parte delle persone decedute negli sinistri mortali e quindi che hanno avuto la peggio sono pedoni e ciclisti, quindi è questa la ragione che ci ha portato a concentrarci appunto su questa su queste materie. Lo scorso anno 876, diciamo che dal 2009 gli incidenti stradali sono anche se a fasi alterne, ma vedete che si tratta di poche decine, insomma sostanzialmente invariati. Lo scorso anno è stato l'anno però in assoluto in cui abbiamo, dopo tanti anni, avuto meno incidenti con feriti, quindi a fronte di qualche incidente più complessivo, però gli esiti degli incidenti erano comunque meno gravi. Ecco, un dato che non mi piace per niente, che spero che riusciremo un po' a sistemare, è quello dei, insomma, a migliorare, quello dei velocipedi e dei pedoni coinvolti negli incidenti stradali. Vedete che sono aumentati, non sono diminuiti. È una cosa, cioè, vi assicuro, io chiedo alla mia centrale operativa di informarmi ogni volta che succede un incidente con un ciclista o con un pedone, non passa giorno che ricevo la telefonata o il messaggino, perché sono veramente, veramente tanti. Violazione al codice della strada. Violazione al codice della strada sono state 15.700 le violazioni, ovviamente in aumento rispetto al 2012, in diminuzione rispetto al 2011 e agli anni precedenti. Ma questo perché? Perché vi assicuro che la Polizia Municipale sta cambiando il proprio ruolo. Quando ho cominciato io nel 96, indossavo la divisa, ero comandante di un piccolo paese comunque di Soliera, gli operatori stavano 6 ore sulla strada e controllavano dei veicoli tutti i giorni. Oggi non è più così, perché devi fare l'accertamento, perché ti chiama il vicino che litiga, perché devi fare il sopralluogo edilizio, quindi micro conflittualità che è in aumento, quindi sono veramente tante le attività che porta avanti la Polizia Municipale. Questo porta inevitabilmente, è un dato consolidato un po' in tutta Italia, alla diminuzione delle sanzioni in generale relative al codice della strada. Ecco, vi metto in evidenza soltanto 2 o 3 dati. Guardate che l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini, erano 250 quelle che vi dicevo, ma nel complesso il dato è sommato, sono quasi raddoppiate rispetto al 2012. Un altro dato che mi premeva sottolineare è quello della sosta riservata ai disabili. Anche su quello la Polizia Municipale è sempre molto attenta. Parliamo di tutela degli utenti deboli, quindi per me pedoni, ciclisti, bambini, disabili, dove la Polizia Municipale ce la mette tutta e penso che i risultati si vedano. E mancanza di assicurazione, ecco, è un dato che è costantemente in aumento, sempre di più noi troviamo auto che non sono assicurate oppure hanno assicurazioni comunque contraffatte o falsificate. È un dato probabilmente che è sintomo del periodo di crisi che stiamo vivendo. Conduzione di veicolo a motore senza patente, è vero, non è un dato, lo trovate nella penultima riga, non è un dato spaventoso, però si è triplicato rispetto al 2012 e anche questo è un dato che secondo me ci deve fare riflettere. Violazioni al regolamento di polizia urbana. Adesso arriviamo prima. Allora, violazioni diverse dal codice della strada. Violazioni diverse dal codice della strada per me sono quelle violazioni che non è codice della strada, ovviamente. Quindi parliamo del regolamento di polizia urbana, parliamo delle occupazioni di suolo, del regolamento edilizio, igiene, verde. Come vedete, sono varie le normative di cui si occupa la polizia municipale. Spicca tra tutti sicuramente quella della gestione per il rifiuto di urbani. Come vedete, 64 sono state le violazioni che abbiamo combinato. Vi volevo far vedere il dettaglio invece del regolamento di polizia urbana, dove sicuramente un dato interessante è quello relativo alla custodia e circolazione degli animali domestici, in particolare le deiezioni, cani senza guinzaglio. È sempre una di quelle violazioni che accertiamo più spesso. Un altro dato è quello dell'accattonaggio delle questue. Non riguarda Campo Gagliano, ma in particolare abbiamo un problema sull'ospedale di Carpi. Quotidianamente siamo chiamati, cerchiamo di intervenire. Vi assicuro che anche questa non è una violazione semplice da accertare, perché se arriviamo con la divisa ovviamente scappano. Se arriviamo senza divisa, qualche volta ormai ci riconoscono anche senza divisa. Quindi, però rispetto al 2012 sono state molto di più le sanzioni che siamo riusciti ad elevare. Attività post sisma, come vi dicevo, poi avremo occasione di presentarvi un po' qual è stata l'attività della Polizia Municipale nel 2012 sicuramente, ma anche nel 2013 ha proseguito. Sicuramente l'attività, i numeri più elevati li troviamo nel comune di Novi, ma un po' in tutta l'Unione la Polizia Municipale è stata chiamata a fare dei controlli nei fabbricati inagibili, oppure anche a controllare che coloro che percepivano o percepiscono tuttora il contributo di autonoma sistemazione ne avessero veramente il diritto, perché abbiamo trovato veramente tanti casi di gente che continuava a percepirlo pur avendo dichiarato delle cose che non erano vere, tipo che la casa era inagibile. In realtà noi andavamo presso l'abitazione e ci accorgevamo che loro abitavano tranquillamente nella casa, avevano fatto i lavori ma semplicemente non l'avevano dichiarato, così stavano nella casa nuova e però continuavano a percepire i soldini dalla regione. Attività di polizia giudiziaria. Attività di polizia giudiziaria che era in diminuzione rispetto al 2012. Però giusto stamattina mi dicevano che le informative di reato già nei primi mesi del 2014 sono già 70, quindi sì, insomma, diciamo che mi faceva ben sperare questo dato, in realtà forse qualche problemino c'è. Un dato però interessante è quello come a carico di minorenni nel 2012, e guardate che il 2012 è sempre un anno particolare, ci abbiamo lavorato poco sulla polizia giudiziaria perché abbiamo fatto altro con il terremoto, però avevamo avuto problemi con i minorenni in 8 casi. Nel 2013 tutto sommato il numero dei minorenni che è stato denunciato è diminuito, quindi io voglio leggerlo con un aspetto positivo. Ecco, come vi dicevo, i dati poi ve li lascerò, però un'altra cosa su cui mi cade l'occhio è l'ultima riga, è quella delle notifiche di atti penali, distruzione di corpi di reato. Sono quasi 900. Ecco, capita spesso che la procura o la prefettura delega la polizia municipale per andare a fare le notifiche a casa delle persone, cioè dobbiamo andare a consegnare l'atto. Allora guardate che siamo arrivati a un punto che abbiamo una persona che fa solo quel mestiere lì. Allora io penso che forse nel 2014, forse con i sistemi informatici che abbiamo, forse mettendoci un po' più di impegno, se in una realtà come la nostra utilizziamo quasi una persona, perdiamo una persona che va a notificare questi atti, immaginate quanti carabinieri, quanti poliziotti perdiamo per fare questa attività. Quindi secondo me sì, una riflessione andrebbe fatta, perché questa è proprio una persona persa, tra virgolette, non è su strada, poi persa, diciamo che ci consente di conoscere meglio il territorio, di capire dove abitano le persone, però insomma non fa quel mestiere lì e basta, ecco, quindi fa un po' il messo comunale. Per quanto riguarda le tipologie dei reati che abbiamo accertato, ecco, guardate, le guide in stato di ebbrezza alcolica, ricordavo male, sono 37, quindi sono diminuite. Un dato interessante invece era quello della guida senza patente e l'altro dato le omissioni di soccorso. Anche questo è un dato ricorrente, cioè non avendo l'assicurazione, dopo aver fatto l'incidente la gente scappa. Qualcuno lo riprendiamo, qualcheduno ci scappa proprio, perché se non abbiamo elementi non riusciamo a riprenderlo. Però questo è un dato che va letto nel complesso insieme al dato della mancanza di assicurazioni. Ecco. Poi, un'altra attività in cui la Polizia Municipale è sempre impegnata è l'attività nei controlli edili, negli edifici. L'anno scorso questo dato è veramente schizzato in alto perché abbiamo controllato tante case inagibili, quindi legata anche all'attività che abbiamo fatto post sisma. Commercio e tutela del consumatore sono pressoché identici i dati. Il commercio su aree pubbliche, quando vedete quel numero elevato, sono tutte le volte che la Polizia Municipale va alla spunta per i mercati, quindi è quello il dato elevato. Poi ci sono i controlli che abbiamo fatto in sede fissa, ai punti pubblici esercizi, phone center, accertamenti vari. Polizia ambientale è un'altra di quelle attività che la Polizia Municipale prende particolarmente a cuore. Guardate che le attività di intervento sono legate alle aree verdi, ai fossati, all'abbandono di rifiuti, come vi dicevo, all'inquinamento acustico. Quindi veramente un'attenzione particolare per quanto riguarda tutta l'attività legata all'ambiente. Altre attività, soltanto due parole, guardate gli accertamenti anagrafici, sono più di 6.500 accertamenti anagrafici su tutta l'Unione, anche questo 3-4 persone sono dedicate a fare questa attività. In mezzo a tutto questo ci sono anche attività amministrative pure che a noi piacerebbe che svolgesse qualcun altro, poi capisco che in tempo di crisi, però insomma per rilasciare un permesso di sosta per entrare in zona traffico limitato utilizziamo qualche amministrativo ma anche qualche operatore in divisa, ma i numeri vedete che sono elevatissimi, 2.500, le ordinanze al codice della strada, ordinanze viabili 700, quindi veramente dei numeri interessanti. Nostro cavallo di battaglia invece gli attraversamenti scolastici, più di 5.000 interventi. Educazione stradale, lo scorso anno abbiamo intercettato più di 1.000 alunni e coinvolto più di 50 classi, quindi questa è un'attività secondo me fondamentale, soprattutto a livello preventivo. Coinvolgere i ragazzi fin da piccoli è veramente una delle cose che secondo me ci dà prestigio. Vi volevo leggere qualche cosa di carino, questi sono commenti che ci hanno lasciato i ragazzi dopo la lezione di educazione stradale. Mi piacerebbe molto essere una vigilessa, vorrei che avessero la divisa più colorata, tipo i colori dell'arcobaleno. La vigilessa Barbara è molto simpatica e sorridente, nonostante sia una vigilessa. Lo stesso vale per la vigilessa Cristina. Mi sono divertita molto a fare il gioco della vigilessa semaforo. Spero che ci siano, che si siano divertite anche loro ad ascoltare le nostre domande e di non dare troppe multe. Quindi questi sono i ragazzi che ci lasciano i commenti. Oggi abbiamo assistito all'esperienza con le due vigilesse, Barbara e Cristina. Abbiamo imparato i segni stradali e come ci si deve comportare in strada. Da grande vorrei assistere a un omicidio con la vigilessa Barbara. Si vede che le dava proprio sicurezza, quindi poteva anche assistere all'omicidio. La Polizia Municipale è una grande squadra che vuole aiutare le persone che hanno bisogno di aiuto e se fanno multe o altro è per la salute della persona, quindi insomma c'ha veramente, quasi medici siamo. Da grande uno dei miei sogni è quello di diventare poliziotto o carabiniere. Bene. Attività degli assistenti civici, come diceva l'assessore, la perdita di Enos veramente sia dal punto di vista umano che professionale ci ha veramente segnato tanto. Enos è stato il primo assistente civico insieme a un altro suo collega a Campo Gagliano e vi assicuro che erano due, ma svolgevano gli stessi servizi e facevano le stesse ore di 10 assistenti civici che erano in un altro comune. Quindi veramente interessa, preme molto anche a me ringraziarlo, perché è stato veramente una persona meravigliosa, ma anche dal punto di vista umano. Quando mi capitava di passare a Campo Gagliano e lui lo sapeva, mi aspettava giù: dottoressa, l'ho aspettata, la volevo solo salutare. Veramente una bella e una brava persona. Gli assistenti civici l'anno scorso, nel 2013, abbiamo fatto un corso dove sono stati dove sono stati fatti nuovi 32 assistenti civici, hanno frequentato il corso e quindi anche su Campo Gagliano, dove vi dicevo erano pochini, adesso possiamo contare su un numero abbastanza elevato. Lo scorso anno, grazie all'aumento dell'organico, sono state più di 1500 rispetto all'anno precedente le ore che gli assistenti civici hanno dedicato al territorio di Campo Gagliano. Chiudo questa mia prima parte per poi passare la parola a Marco per dirvi quali sono gli obiettivi del 2014. Quindi continueremo sulle campagne di sicurezza per pedoni, ciclisti e seggiolini, ci concentreremo ancora di più sui controlli dell'assicurazione obbligatoria, perché abbiamo visto che è un problema che esiste e quindi va sicuramente affrontato. Spingeremo l'acceleratore per il controllo degli spazi invalidi, dove non vorrei limitarmi a sanzionare la persona che ha sostato sullo spazio invalidi non avendo il tesserino, ma anche i cosiddetti furbetti, cioè quelli che usano il tesserino del nonno per parcheggiare nel posto invalidi, quelli che usano la fotocopia, quelli che usano il contrassegno contraffatto. Quindi un'operazione sugli invalidi a 360 gradi. Un'altra di quelle cose su cui vorremmo spingere un po' di più, quindi se avete visto, 18.000 e passa erano i veicoli controllati, quasi 12.000 sottoposti a pretest. Ecco, io vorrei, ho chiesto ai miei uomini e alle mie donne di controllare tutti con il pretest, non importa se è il vecchietto di 90 anni o la neomamma o la ragazza giovane, uomo o donna. No, io vorrei che tutti coloro che vengono fermati venisse fatto il pretest per la guida dell'alcol, per il controllo dell'alcol. Un'altra cosa sempre legata all'alcol a cui ci dedicheremo è la somministrazione di alcolici ai minori. Sempre più spesso ci segnalano che ci sono pubblici esercizi che somministrano ai minori. Ecco, abbiamo già cominciato lo scorso anno, abbiamo fatto dei controlli in borghese, abbiamo anche sanzionato le persone. Quindi proseguiremo su questa strada. Conferimento rifiuti, un'altra di quelle piaghe sul nostro territorio, quindi anche questo sarà un altro obiettivo. E poi il contrasto sull'abusivismo, frutto di un accordo con l'associazione di categoria della CNA, dove appunto ci siamo accordati per far sì, con il loro aiuto ovviamente, di far emergere situazioni di abusivismo e per poter intervenire. Mi riferisco alle parrucchiere abusive, mi riferisco alle estetiste abusive, al meccanico abusivo e quindi un po' tutte queste attività, questo lavoro nero. Ecco, io lascerei la parola a Marco per la parte relativa ai dati di Campo Gagliano, poi vi ritedierò per la parte sul terremoto. Grazie. Aspetta, mi posso tornare avanti? Così.
No, ma sto qua lo stesso. Buonasera a tutti. Allora, io parlo dell'attività di Campo Gagliano nello specifico. Cominciamo con l'infortunistica stradale. Campo Gagliano è leggermente aumentato il numero dei sinistri, siamo passati da 33 a 39 rispetto all'anno scorso. E di questi 20 con feriti, 18 con solo danni e purtroppo un mortale causato da una fuoriuscita di strada, quindi non causato da problematiche, diciamo, della viabilità, incroci, ma è successo di sera, un'uscita di strada, purtroppo la macchina è andata a sbattere contro un terrapieno e il conducente è morto. situazioni di criticità. Allora, i punti principali sono le strade principali più pericolose, sono quelle dell'asse della strada provinciale 13, in particolare via Canale Carpi e via San Martino, con 8 incidenti a testa, via del Lavoro e via Ponte Alto con 2. Quindi una ventina di incidenti dei 39 sono successi sulla strada provinciale 13. Chiaramente è la strada che ha più traffico, è la strada di una quindicina di chilometri di lunghezza. A mio parere sono sostanzialmente fisiologici, diciamo così. Rimane via Fornace, che da sola ha avuto 4 incidenti, fra cui il mortale citato in precedenza, e rimane il problema, a mio parere, storico della rotonda in via Reggio, via San Martino e via Fornace. Tutti gli anni lo dico, purtroppo è ancora così, però per me è l'incrocio più pericoloso potenzialmente di Campo Gagliano. Anche quest'anno ci sono stati, dunque, in questo incrocio ci sono stati 5 incidenti solo in questo incrocio, quindi potenzialmente è veramente pericoloso, sia per la conformazione fuori dal centro abitato, quindi le velocità sono sempre abbastanza sostenute, sia per il fatto che ci sono 2 rami disassati fra loro. Le violazioni del codice della strada. Direzione del codice della strada sono state 1.000.000, in leggero aumento rispetto agli anni, gli ultimi 2 anni, e fra queste, a mio parere, spiccano il più che raddoppio delle violazioni accertate per i sistemi di ritenuta per i bimbi, quelle per il raddoppio della guida in stato d'ebbrezza, 8 rispetto ai 4 dello scorso anno, e quello per il divieto di sosta nell'area riservata ai disabili, raddoppiate. Purtroppo è una cosa che non si riesce a debellare, io non so come si possa. Io vedo gente che viene in ufficio lamentandosi del fatto di essere stata sanzionata nello spazio riservato ai disabili perché magari era andata a prendere il caffè, vabbè, insomma. Purtroppo è una cosa radicata, una maleducazione radicata, difficile da togliere. E tutti questi controlli e accertamenti eccetera hanno portato al ritiro o alla segnalazione per il ritiro di un centinaio di patenti e al sequestro o fermo di una quindicina di veicoli. Sempre per il codice della strada sono state 10 le informativi di reato, 3 per guida senza patente, 3 per guida in stato di ebbrezza, 1 per sostanze stupefacenti e 3 uso di atto falso, assicurazioni contraffatte false. E altre 2 informative per gli abusi edilizi che sono scaturiti a seguito di 11 sopralluoghi che hanno portato alla denuncia di 8 persone. Sopralluoghi edilizi sono chiaramente leggermente diminuzione rispetto al 2012, perché il 2012 ci ha visto effettuare sopralluoghi anche in case dichiarate inagibili o parzialmente inagibili a causa del terremoto. I controlli in materia ambientale sono aumentati parecchio: controllo aree verdi, fossati, abbandono di rifiuti, inquinamento acustico sono quasi raddoppiate. Le violazioni accertate per i regolamenti comunali ci ha fatto accertare 4 violazioni per la custodia, la circolazione di animali, i cani chiaramente o senza guinzaglio o perché non venivano raccolte le feci, e 3 accertamenti per 3 violazioni per la balneazione ai laghi Curiel. Le segnalazioni ricevute dai cittadini sono state 223. Devo dire la verità, fra queste segnalazioni a me Sarà il periodo di crisi economica, sarà stato il terremoto, ma io ho recepito da parte della gente l'insofferenza rispetto a tutto. La gente non riesce più a sopportare nulla, qualsiasi cosa segnala. Il sindaco non sa qualcosa, ultimamente siamo tormentati da una persona con delle mail per, insomma, fotografie, veramente, ma addirittura ultimamente danno fastidio anche i gatti. Io non lo so se un animale che non dà fastidio per me è il gatto. Comunque, ho ricevuto anche lamentele per, vabbè, gatti che mi aggrediscono. Sarà probabilmente lo stato di crisi generale che effettivamente non fa più tollerare nulla. Altri servizi effettuati sono chiaramente quelli degli attraversamenti alle scuole, che da quest'anno dovrebbero essere in diminuzione perché veniamo sostituiti alcune volte dagli assistenti civici, le manifestazioni sportive, processioni, cortei funebri, gonfaloni e i servizi prestati in occasione di fiere, sagre o altro. L'attività amministrativa, 29 sono state le ordinanze viabili temporanee, 44 le autorizzazioni in deroga ai divieti esistenti e 20 pareri per trasporti eccezionali. E qua mi sembra significativo il calo dal 2011, 2012 e 2013. Questo per me è sintomo della crisi attuale, perché il trasporto eccezionale viene rilasciato per trasporto di travi per costruzione di capannoni oppure per trasporto di macchinari per la nostra industria. E il fatto che si siano dimezzati nel giro di 2 anni, a mio modo di vedere, è significativo di questo periodo di crisi. Perché noi, avendo l'uscita dell'autostrada, serviamo tutta la parte di Carpi, Modena, Sassuolo, e il fatto che si siano dimezzati vuol dire che effettivamente c'è meno richiesta. Autorizzazioni di spazio, sosta, spazio invalidi sono sostanzialmente sempre quelli. E poi un'ottantina quelle pratiche per gli oggetti rinvenuti, sempre 532 gli accertamenti anagrafici. Da segnalare che a Campogalliano c'è una collega che effettua esclusivamente gli accertamenti anagrafici per Campogalliano e Soliera, quindi è in carico a territoriale qua di Campogalliano, però lei effettua solamente accertamenti anagrafici fra Campogalliano e Soliera. Gli assistenti civici, come diceva la comandante, l'anno scorso c'è stato il corso, adesso sono 10, i servizi effettuati sono stati svariati, dal servizio alle scuole, mercati, parchi, fiera, cimitero, in occasione delle festività del 1º novembre, e per un totale di 1.070 ore rese da questi volontari. Mi unisco al ricordo di Enos, che per me era una persona eccezionale. E veramente la sua mancanza mi ha veramente, veramente, veramente colpito. Ripasso la parola al comandante.
Allora, ultimi minuti, poi vi proietto un video che dura soltanto 6 minuti, quindi insomma cerchiamo di fare una cosa veloce. Allora, cerchiamo di fare un tuffo nel passato per raccontarvi che cosa ha fatto la Polizia Municipale. 20 maggio 4.03, scossa magnitudo 0.9. La nostra centrale alle 4.20, quindi 17 minuti dopo la prima scossa, era già in funzione. Era stata aperta dal vicecomandante che è arrivato in comando in pigiama perché appena è scesa di casa si è subito preoccupata di mettersi a disposizione dei cittadini. Nel frattempo arrivavano i primi operatori che, pur non essendo stati chiamati, si sono presentati spontaneamente al comando per mettersi a disposizione. Abbiamo subito cominciato in collaborazione con le altre forze di polizia a fare sopralluoghi, a cercare di rendersi conto che cos'era successo. Tutto sommato, dopo la prima scossa c'era andata anche abbastanza bene. Quindi il 22 di maggio, su richiesta di altri colleghi, andiamo in aiuto al comune di Sant'Agostino. aiuto che dura poco, perché il 29 di maggio siamo noi ad avere bisogno degli altri. Dal 29 di maggio ci è cambiata un po' la vita, sia come persone, perché noi stessi eravamo terremotati, sia come polizia municipale. Ogni giorno abbiamo avuto al lavoro circa 65 persone di media al lavoro, con 91 operatori in divisa e più di 81.000 ore di lavoro svolti. Abbiamo effettuato dal 29 di maggio fino alla fine di ottobre dei turni H24. La nostra centrale operativa normalmente è aperta dalle 7 del mattino fino all'1:25 di notte. In quel periodo abbiamo lavorato H24. Ci hanno aiutato 19 corpi di polizia municipale e provinciale che sono venuti un po' da tutta Italia e per fortuna loro sono riusciti a darci non soltanto una mano, ma vi assicuro che ci hanno anche un po' rassicurato, perché i miei operatori, noi, eravamo comunque molto provati anche come persone e non solo come operatori. Quindi, nell'immediatezza del fatto, che cosa è successo? Intanto ci siamo subito resi conto che le 6 ore normali di lavoro non potevano essere sufficienti, quindi abbiamo cominciato a fare turni di 8 ore. La centrale operativa, la vedete nella foto, l'abbiamo trasferita nel cortile del comando e ci è rimasta per 2 mesi nel cortile del comando, perché dopo la prima scossa delle 9 siamo comunque rimasti in centrale operativa, eravamo in 5 gli operatori a rispondere al telefono, ma vi assicuro che non eravamo abbastanza, perché ci chiamavano per ogni cosa, per sapere se erano crollate le scuole, per sapere come fare a raggiungere chi era in ospedale, per convincere le persone ad uscire. Quindi eravamo 5 operatori, ma non riuscivamo a rispondere a tutte le chiamate. Ci chiamavano anche gli operatori che erano in ferie e chiedevano di rientrare al lavoro per mettersi al servizio dei cittadini. Dopo la scossa dell'una, ripeto, per 2 mesi, poi la centrale operativa è stata raffazzonata su un po', come vedete, con gli ombrelloni, con le scrivanie. Il CED ci ha dato una mano, abbiamo utilizzato i collegamenti e siamo rimasti nel cortile. Sempre nell'immediatezza del fatto è stato evacuato l'ospedale, quindi siamo stati fondamentali per aiutare i mezzi di soccorso, appunto, a trasportare gli ammalati presso le altre strutture. I parchi, lo ricorderete, sono diventati dei campeggi, si sono aperti i centri di assistenza, le palestre, le scuole, le parrocchie, e abbiamo iniziato a chiudere tutte le strade con gli edifici pericolanti. Nascono le prime zone rosse, quindi il centro storico di Rovereto, il centro storico di Novi, il centro storico di Carpi. Vengono immediatamente transennati e cominciamo a presidiarlo, grazie anche all'aiuto dei colleghi che arrivano in rinforzo. Ogni giorno cambiano le priorità e i compiti degli agenti. Non facevamo in tempo ad organizzarci che terminava un'emergenza per doverne affrontare immediatamente un'altra. Quindi vi assicuro che anche le comunicazioni con gli operatori e il mettere in fila le priorità, fare che cosa, facevamo 2 COC al giorno, una la mattina e una al pomeriggio, perché continuamente arrivavano nuovi bisogni e nuove risposte da dare al cittadino. Dal servizio vi ho scritto spariscono le differenze di competenza. Che cosa significa? Che nessuno si è tirato indietro degli operatori per svolgere compiti che non fossero di stretta competenza. Il commissario e l'ispettore sono andati immediatamente su strada per aiutare i cittadini al pari degli altri agenti, quindi nessuno ha ribattezzato o rivendicato il proprio ruolo dicendo ma cosa mi fai fare, questa è un'attività che no. In emergenza siamo partiti tutti e abbiamo cercato di dare il meglio di noi. Vi dicevo che sono arrivati i rinforzi, per fortuna sono arrivati, noi abbiamo avuto anche delle 50-60 persone in più al giorno rispetto a quelle che eravamo abituati ad avere in comando, ma anche questo ha richiesto la gestione di queste persone. Dovevamo preoccuparci di capire dove farli dormire, dove fare le pulizie, come fare le pulizie, come farli mangiare, e quindi anche questo, dal punto di vista della gestione delle risorse, il nostro comando si è visto quasi raddoppiato, e anche questa è stata una di quelle attività complesse. Avevamo poi dei rinforzi diversi, cioè chi andava avanti e indietro, perché magari venivano da Modena o dai comuni vicino, quindi questi singoli operatori che venivano affiancati ai nostri, perché ovviamente loro non conoscevano il territorio, quindi le nostre pattuglie venivano smistate e mescolate insieme agli operatori che venivano da fuori, mentre invece i comandi grandi come Milano, che ci ha mandato dall'inizio di giugno fino alla fine di ottobre un contingente che andava dalle 25 alle 15 persone ogni settimana, scendeva con il proprio ufficiale. Loro si sono dedicati prevalentemente al controllo delle zone rosse di Novi e di Rovereto. La Polizia Municipale che cosa ha fatto? La Polizia Municipale è stata una Polizia Municipale che si è avvicinata alla gente e ha rassicurato i cittadini, quindi è stata vicina e disponibile, ci siamo fatti carico dei problemi, abbiamo spiegato le procedure, erano complesse queste procedure sia da comprendere noi stessi perché ogni minuto cambiavano e sia da spiegare ai cittadini, li abbiamo ascoltati e abbiamo raccolto i loro bisogni per poi riportarli dove... nelle sedi opportune. Per quanto riguarda la polizia stradale, come vi dicevo, abbiamo presidiato le strade con gli edifici pericolanti, le zone rosse, abbiamo fatto la viabilità per le demolizioni, ci siamo organizzati per la visita del Papa a Rovereto, che sicuramente ci ha fatto molto piacere, ha tenuto i fari accesi sulla nostra realtà, però vi assicuro che la visita del Santo Padre ha richiesto veramente un'attività di preparazione, di sottrazione delle forze sul territorio importante. E abbiamo spostato più volte i mercati, prima li avevamo eliminati perché eravamo nelle piazze, poi li abbiamo dovuti spostare, cercare nuove soluzioni viabili. Anche queste sono state operazioni che ci hanno chiesto veramente parecchie attività. Per quanto riguarda poi il presidio ai campi, abbiamo collaborato con la Protezione Civile per selezionare chi doveva andare ai campi, cioè chi aveva il diritto di andarci o chi non ce l'aveva. Abbiamo più volte fatto il censimento ai campi spontanei per cercare anche di capire dove fossero le persone. Abbiamo avuto dei momenti in cui non eravamo più in grado di capire le persone se si erano allontanate dal territorio oppure le avevamo dove? Nei campi spontanei, nei campi ufficiali, senza tener conto che della microconflittualità che era in aumento in questi campi. Era caldo, le persone erano disperate, c'erano usi e consuetudini diverse, quindi questi campi per alcuni aspetti sono diventati delle vere e proprie bombe ad orologeria. Senza contare che abbiamo dovuto affrontare anche una situazione insieme ai carabinieri di un pedofilo al campo di Rovereto. Ecco, io qua vi ho riportato, la regione qualche settimana dopo il sisma ha avuto secondo me la buona idea di voler realizzare un video che ha chiamato il vigile umano, un video dove raccontava che cosa ha fatto la Polizia Municipale durante l'emergenza, e per fare questo aveva chiamato alcuni comandanti che erano stati appunto interessati al terremoto dicendo: ma provate a chiedere agli operatori che vi raccontino qualcosa che loro hanno fatto, insomma. E così i nostri operatori hanno risposto, e poi ho qui con me una collega, Barbara, è la famosa Barbara dell'omicidio, quindi, che vi leggerà il racconto che ha scritto proprio in occasione del terremoto. Quindi vi ho riportato alcuni stralci di cose che ha fatto la Polizia Municipale e che secondo me dimostrano come in realtà siamo andati anche oltre il nostro ruolo, senza dimenticare davvero che noi stessi avevamo degli operatori che avevano le case inagibili ma che sono venuti a lavorare, abbiamo avuto degli operatori che erano loro stessi scossi dal sisma, ma ci siamo fatti forza, abbiamo cercato di consolare gli altri pur avendo noi le nostre difficoltà, le nostre paure, le nostre preoccupazioni. Abbiamo accompagnato al centro di accoglienza un signore anziano che aveva perso la casa. La nonnina non voleva uscire di casa, ma poi sono riuscita a convincerla. La casa stava per essere demolita, ma con i vigili del fuoco abbiamo iniziato a fare il passamano per recuperare più cose possibili. I vigili del fuoco non conoscevano il territorio, li ho scortati. Ho fatto portare un vicichimico in un campo spontaneo in cui c'era un bambino disabile. con i vigili del fuoco, ho trasportato fuori casa una signora allettata e non autosufficiente. L'ho ascoltata e rassicurata. Lei si è un po' sollevata, mi ha abbracciata e baciata mentre sulle guance mentre piangeva. Abbiamo riportato il cagnolino alla signora che lo cercava da 3 giorni. La terra cominciò a tremare e da un appartamento ho sentito le grida di una donna che chiedeva aiuto in quanto non riusciva ad aprire la porta di casa bloccata da un mobile caduto. Con alcuni condomini sono riuscita ad aprire la porta. Ci raccontavano il loro dramma, le angosce, i loro problemi e ci offrivano un caffè e un bicchiere d'acqua fresca e guai a dire di no. Ho ammirato lo spirito di collaborazione e affetto dei colleghi venuti dagli altri comandi ad aiutarci. I cittadini si sentivano confortati dalla nostra presenza. Ecco, questi sono alcuni episodi, insomma alcuni stralci che hanno raccontato i colleghi. Vi faccio vedere questo video, dura soltanto 6 minuti, però insomma a mio avviso è carino, insomma rappresenta bene qual è stato il nostro ruolo.